Radio Orizzonti in blu, la radio che ascolta me.
Orizzonti Magazine, speciale Meditel, medicina e salute.
Ben ritrovati carissimi radioascoltatori, ben ritrovati sull'88 MHz di Radio Orizzonti in Blu, sulla versione DAB e anche sul sito della radio. Voi andando sul sito della radio potete riascoltare nelle versioni podcast tutte le trasmissioni che noi mandiamo in onda giornalmente. Inoltre, scaricando l'app di Radio Orizzonti, avete la possibilità di ascoltarci in qualsiasi parte del mondo vi troviate. Spazio Meditel, diceva appunto l'inizio trasmissione. Spazio Meditel è col consueto e mensile appuntamento con gli specialisti, il punto di Meditel, per parlare delle varie patologie. Oggi abbiamo il piacere di avere in studio con noi la dottoressa Laura Sali, specialista in endocrinologia, Monica Bonucchi, responsabile marketing di Meditel. Ben arrivate, ben
grazie. Grazie. Tutti.
Parliamo di una patologia che è abbastanza comune a tanti, ecco, direi la tiroide, per cui la patologia delle tiroidee più diffuse. E quali sono? Io direi prima di tutto che cos'è la tiroide.
Allora, buongiorno a tutti. Allora, la tiroide è una ghiandola endocrina che si trova nella parte anteriore del collo, sostanzialmente davanti alla trachea, ed ha una forma, possiamo dire, a farfalla, perché è costituita da due lobi, lobo destro e lobo sinistro, uniti da un ponticello di tessuto tiroideo, e praticamente è una ghiandola non particolarmente grossa e impegnativa dal punto di vista così della struttura, però è estremamente importante per quanto riguarda il funzionamento. Perché la tiroide produce gli ormoni tiroidei, il T3 e il T4, che sono, diciamo, un po' il relè di tutti i processi metabolici del nostro organismo, quindi controllano il metabolismo dei carboidrati, delle proteine, dei grassi, e entrano nel controllo di tutti quelli che sono i nostri organi apparati, cominciando dal cuore, il sistema cardiovascolare, il cervello, il tessuto nervoso, il fegato, la cute, qualsiasi cosa. Per cui non c'è organo, possiamo dire, del nostro organismo che non venga in qualche modo, diciamo, influenzato dall'azione degli ormoni tiroidei.
Per cui direi che oltre al cuore la tiroide è assolutamente importante.
È importantissima, e per essere la tiroide a sua volta viene stimolata da questo da questa sostanza, da quest'altro ormone che si chiama TSH, che viene prodotto da una ghiandolina, che è l'ipofisi, che si trova all'interno della scatola cranica e che dà l'input alla tiroide per lavorare e quindi per produrre gli ormoni vengono prodotti da queste cellule che si chiamano appunto tireociti, che li liberano poi un micro pozzetto attorno a loro, dove è contenuto un materiale piuttosto fluido che è la colloide, e quando il nostro organismo ha bisogno di ormone tiroideo, ecco che i tireociti lo riassorbono dalla colloide e lo mandano in circolo per le esigenze dell'organismo. Questo è il suo funzionamento.
Pensate se poco, a questo punto direi che è veramente importante. Esatto. Ecco, quali sono le patologie che più frequentemente coinvolgono la tiroide?
Allora, ci sono un po' di patologie ovviamente che coinvolgono la tiroide, per enumerarle, insomma, sono, allora, inizialmente l'ipertiroidismo, l'ipotiroidismo, la presenza di noduli singoli o multipli della tiroide, e poi c'è tutto il grosso capitolo delle tiroidite autoimmuni, cioè delle infiammazioni croniche che coinvolgono la tiroide. Cominciando a parlare di patologie, l'ipertiroidismo. Quindi iper vuol dire che la tiroide lavora tantissimo,
certo.
Quindi lavora molto di più di quella che è l'esigenza dell'organismo e del soggetto. Allora, quindi si producono molti ormoni tiroidei, e questa cosa produce poi degli effetti clinici, perché la persona ha molti disturbi. Innanzitutto può perdere peso, essere agitata, insonne, ha i tremori, si sente assolutamente male, un malessere generale, tachicardia, a volte possono essere anche indotte delle aritmie, soprattutto nei soggetti anziani, la fibrillazione atriale se la tiroide lavora troppo, dolori muscolari, intolleranza al caldo, sudorazioni, tutte queste cose. perché vengono queste patologie, questo ipertiroidismo, da cosa è dovuto? Può essere dovuto da vari fattori. Prima di tutto può essere dovuto dalla presenza di uno o più noduli, quindi zone di attività all'interno della tiroide, che lavorano tanto, lavorano di più del normale, e quindi ecco che si crea l'ipertiroidismo. Oppure ci può essere anche una patologia molto importante, abbastanza severa, che si chiama morbo di Basedow nell'accezione anglosassone, morbo di Graves, in cui c'è tutta la tiroide che lavora tantissimo. E perché lo fa? Perché l'organismo del soggetto, del paziente, produce degli anticorpi che si chiamano anticorpi antirecettore del TSH, che vanno a ledere quel meccanismo di controllo fra l'ormone ipofisario stimolante e la tiroide che produce gli ormoni, in maniera tale che la tiroide non viene più controllata e impazza, e quindi ne produce tantissimi. E queste cose ovviamente sono serie, è una patologia seria che va trattata con, solitamente per primo approccio, una terapia medica. Se poi dopo la terapia medica fallisce, cioè se oltre un certo tempo non andiamo bene, ovviamente poi ci sono dall'intervento alla terapia con lo iodio radioattivo e così via. Questo è l'ipertiroidismo.
Invece poi, l'ipotiroidismo
invece è il contrario, cioè sono tiroidi che non lavorano male. C'è l'ipotiroidismo congenito, che è quello del bimbo che nasce con una tiroide atrofica, cioè, ma ormai questa è una diagnosi che si fa alla nascita, quindi non ci sono problemi perché immediatamente viene messa la terapia. Però ci sono poi delle ghiandole che poi anche per motivi un po' congeniti, genetici, non riescono a incanalare bene la catena di montaggio di fabbricazione dell'ormone tiroideo. A volte si ingrossano, diventano grandi, a volte formano dei noduli per cercare di vicariare, diventare grossi per cercare di vicariare questa loro carenza, ma di fatto alla fin fine di ormone tiroideo se ne produce magari sempre di meno. E allora diciamo che ovviamente vengono i disturbi un po' contrari a quelli che abbiamo visto, quindi la stanchezza, il gonfiore, l'incremento di peso, anche qui l'irritabilità perché una persona non si sente adeguata, vorrebbe fare ma non
però
ce la
non
fa,
forza, certo.
Dolori muscolari e così via, anche problemi cardiaci anche in questo senso qua. Fa parte, diciamo, di tutta questa categoria dell'ipotiroidismo anche tutto il grosso discorso delle tiroiditi croniche, delle tiroiditi autoimmuni, quella che credo molti pazienti conoscono perché si chiama tiroidite cronica autoimmune di Hashimoto, dal nome di questo giapponese che l'ha cioè descritta per la prima volta, l'Hashimoto.
Sì.
Ecco. Cosa succede in queste situazioni? Molto spesso sono delle condizioni abbastanza familiari. Io spesso ho in cura la nonna, la mamma, la zia, la bimba, perché poi alla fine purtroppo soprattutto sono condizioni che sono più frequenti nel sesso femminile.
Una domanda, ho sentito mamma, nonna, zia,
è molto
al
più
femminile.
Frequente nel sesso femminile, c'è una percentuale del 5-15%, certo, nel sesso femminile, mentre invece l'1-4% nel sesso maschile. Tutte le patologie tiroidee sono più frequenti nella donna che non nell'uomo. I pazienti quindi producono anticorpi, a un certo punto anche lì il sistema immunitario inizia a produrre, a volte magari scatenato anche da un'infezione, infiammazione virale, comunque comincia a produrre anticorpi contro la sua stessa tiroide, non la riconosce più come propria sostanzialmente, e quindi man mano si creano questi infiltrati infiammatori che sostituiscono le cellule secernenti, e quindi pian pianino la ghiandola lavora di meno e quindi ha bisogno di un supporto, quindi certo, di un ormone tiroideo che vicari la mancanza.
Quelle medicine che voi date praticamente sono degli ormoni,
è l'ormone tiroideo, esattamente l'ormone tiroideo puro, l'FT4, qualche volta anche l'FT3,
e la percentuale, perché io adesso guarda, sì, caso strano, c'ho in casa una che usa normalmente tutte le mattine
la levotiroxina.
Mi ricordo che era partita con una percentuale,
certo,
adesso si è
alzata pian pianino, come dicevo, questi anticorpi grattano man mano, ledono la funzionalità di queste cellule che vengono sostituite da un tessuto fibroso, non c'è più la secrezione, e quindi il fa bisogno diventa sempre maggiore.
E va compensato con questa medicina.
Va compensato, va sempre controllato per essere poi a posto con
la me ne faccio carico, parlerò con mia moglie.
Esatto.
Va benissimo, no? Solo che non mi dà il contributo, per cui non so se glielo dirò bene. Ok, va bene, era per stemperare un po',
certo,
la tensione.
Naturalmente.
Ecco, io prima di andare in pausa musicale, però sono curioso di saperlo, perché dopo magari la mandiamo dopo la pausa. Il gozzo.
Cosa vuol dire avere il gozzo?
Mi viene in mente la gallina.
Esatto. E viene soprattutto in mente, quando lei dice gozzo, nella nostra accezione, forse nei giovani magari meno, ma nella nostra accezione, io non sono più così giovane, ma
anch'io
insomma,
diversamente giovane,
di quelle foto di quelle persone magari anziane della nostra bergamasca che avevano questo collo grosso, tutto nodulare, quello è un gozzo. Ma di fatto la parola gozzo significa incremento di volume della tiroide. Per cui gozzo nodulare, se c'è un solo nodulo e si vede, cioè voglio dire, non è magari un nodulo piccolino che non vedi, ma tu cominci a guardare il collo e vedi che c'è questa nodularità, che può essere una, più di una nello stesso lobo oppure in tutti e due i lobi, anche nell'ismo. E quindi quando la ghiandola si vede ingrossata con queste nodularità, ecco che si parla di gozzo. Ok.
Abbiamo scoperto qualcosa di interessante. A voi a questo punto il momento per riflettere e pensare a quella che la dottoressa Sali sapientemente ci ha raccontato, un po' di musica e poi torniamo a parlare con la dottoressa Sali di patologie dovute alla tiroide.
Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata. Non mi ricordo come, ma mi è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso.
Vivo per ella, yo también. No te me pongas tan celoso.
Okay.
ritorniamo a parlare di Meditel, e non solo, perché comunque la dottoressa Laura Sali opera presso Meditel e presso Bianalisi Padre Monti, per cui la possiamo trovare qui o là, ma comunque è importante che lei ci sia, perché è assolutamente indispensabile che ci sia una persona come la dottoressa per aiutarci in queste patologie, in queste difficoltà che la vita ci comporta quotidianamente. Abbiamo parlato di, non delle galline ma del gozzo, no? Per cercare di capire cos'è questo famoso gozzo e perché. Il regista giustamente in pausa chiedeva: ma è operabile?
Certo che no? Sì, cioè, allora il problema è che se i noduli sono di dimensioni accettabili e quindi possono essere tenuti sotto controllo geograficamente, non ci sono problemi, poi vedremo anche, parliamo magari poi anche di diagnostica un attimo, però se questi noduli o la tiroide diventa eccessivamente grande, grossa e comincia a comprimere le strutture del corpo, quindi ti rende difficoltosa la deglutizione, la difficoltosa anche la voce perché va a comprimere certe strutture come il nervo laringio eccetera, allora a questo punto oppure si approfonda anche al di sotto del cavo, del giù, quindi arriva anche a livello del torace, perché a volte queste cose ingrandiscono anche dentro al torace e quindi poi è necessario toglierlo, ecco, certo. Quindi ovviamente ci vuole un buon operatore che sappia operare bene.
Ecco, invece cosa comportano i noduli tiroidei?
Allora, i noduli tiroidei sono di vario tipo, sono appunto questi agglomerati di cellule tiroidee che ingrossano, diventano come delle palline, insomma, sostanzialmente, che possono essere solidi, quindi tutti pieni di cellularità, possono essere anche misti o liquidi, cioè contengono sia cellularità che anche la colloide, questo materiale viscoso liquido. Di solito questi noduli, sia quelli colloidi che quelli misti, possono essere, cioè sono la maggioranza dei noduli sono benigni, possono essere proprio ben caratterizzati, con un orletto ben definito, ben palpabile. La cosa importantissima che l'endocrinologo la deve ben controllare, palpare la tiroide, perché anche solo sentendo com'è la caratteristica di queste nodularità ti fai un'idea, insomma, dico, perché ci sono quelli che sono proprio durelastici, soffici, poi ci sono quelli che invece hanno delle caratteristiche un po' più solide, un po' più dure, e insomma, quindi consideriamo che nella totalità delle persone, diciamo che dal 4 al 10% della popolazione, 10% magari in alcune situazioni o zone che sono maggiormente gozzigene, hanno delle nodularità tiroidee con un rapporto uomo-donna che è più o meno di 4 a 1. Ovviamente vanno tenuti ben sotto controllo, perché la maggioranza di questi noduli sono dei noduli benigni. Certo, come si diceva prima, si diventano comunque anche benigni molto grossi, correttezza vuole che si tolgano, anche perché poi sono di disturbo al paziente. Poi però esistono anche le possibilità che ci si trovi di fronte ad una neoplasia maligna della tiroide, cioè un nodulo che ha delle caratteristiche di malignità o ha delle cellule maligne, e quindi a questo punto bisogna agire in modo diverso. La percentuale di malignità sulla totalità dei noduli tiroidei è attorno al 2%, 2-3%. Di solito queste nodulari possono essere i tumori follicolari o papillari della tiroide. Questi di solito sono aggredibilissimi, ben operabili, si può togliere a volte addirittura la mezza tiroide che contiene il nodulo, oppure addirittura è necessario, a seconda delle dimensioni, togliere tutta la tiroide, e poi può essere finito lì, oppure può essere necessario una terapia con lo iodio radioattivo per bruciare tutto quello che ci possa essere in giro.
Ecco, ma togliere completamente la tiroide, vista l'importanza di questo strumento,
ovviamente sostituire con la terapia con l'Eutirox, con l'ormone tiroideo. Quando c'è una asportazione della tiroide dovuta a un tumore, la terapia con la levotiroxina, cioè l'Eutirox analoghi, va data a dosi abbastanza elevate, cioè non dico che il paziente deve diventare ipertiroideo, ma deve essere super controllata la funzionalità, perché più il TSH TSH, cioè l'ormone stimolante la tiroide, è basso, più non va a stimolare nulla di quello che ci può essere in giro, e quindi la situazione di solito va avanti molto bene. Certo, poi esistono invece delle neoplasie di diverso tipo, che possono essere i tumori indifferenziati, allora lì è tutto un altro ragionamento e sono delle cose molto più impegnative. Oppure sempre all'interno della tiroide esistono delle cellule che non sono i tireociti che producono gli ormoni tiroidei, ma si chiamano cellule parafollicolari, che sono in mezzo ai tireociti ma fanno tutt'altro e producono un ormone che si chiama calcitonina e che invece entra nel controllo del metabolismo dell'osso insieme al paratormone, quindi equilibra il calcio nel sangue. Quando esiste un tumore a base di cellule parafollicolari, anche lì bisogna aggredire subito la situazione, togliere tutto, ed è una situazione un pochino più impegnativa, però ovviamente ci pensa poi il chirurgo a essere radicale.
Sì, dalla medicina passiamo alla chirurgia a questo punto,
certo,
per forza di cose.
Passiamo alla chirurgia, certo. È diventato la chirurgia e l'oncologia quando ce ne sono.
Vabbè, adesso abbiamo visto in questi, almeno abbiamo ascoltato in questi momenti, che cos'è la tiroide, poi quali sono le varie patologie, e poi il famoso gozzo e i noduli benigni o maligni che siano. Ma una parola che ormai è d'abitudine, no, in medicina, ma la prevenzione.
Allora, la prevenzione la prevenzione è importante e di fatto la prevenzione è collegata al fatto che la ghiandola tiroidea è una ghiandola che è ricca di iodio. E quindi e lavora, perché l'ormone tiroideo, entrambi gli ormoni tiroidei hanno gli atomi di iodio, quindi in effetti diciamo che la ghiandola tiroidea contiene la ghiandola normale dai 10 ai 20 milligrammi di iodio pesata, cioè ed è anche chiaro che però purtroppo soprattutto nelle nostre zone dove ci sono state fatte poi anche la iodinazione delle acque, perché poi c'erano le acque poco iodate, ad esempio della Bergamasca precedente è importante, perché adesso questa cosa non c'è più, come in altre zone d'Italia, sembra strano, per esempio le parti centrali della Sicilia hanno avuto lo stesso problema di carenza di iodio nelle acque. Comunque è chiaro che una dieta che sia fatta da tipo due volte alla settimana il pesce, tutti i giorni il latte, latticini 3-4 volte alla settimana, però non porta a volte il completo necessario di iodio che l'organismo ha bisogno. Ecco perché una delle prevenzioni, perché più tu hai una ghiandola che lavora bene, più queste cose, per esempio i noduli, si formano meno, no? Quindi e quindi ecco la necessità di anche utilizzare il sale iodato. Sale iodato si trova tranquillamente, sale grosso, sale fine, sugli scaffali del supermercato, non ci sono problemi. La necessità di iodio per una persona normale come lei, me, eccetera, sono 150 microgrammi al giorno, diventa ovviamente più alta in gravidanza, perché la donna in gravidanza ha necessità di maggior ormone tiroideo, più iodio e più ormone, quindi ha bisogno un po' di più di iodio, però insomma ecco questo è qua.
Per cui ritengo che a questo punto la popolazione liguri, per dire in generale, dove si affacciano al mare, che hanno la possibilità di respirare questo iodio quotidianamente,
certo, un po' meglio, sono agevolati, certamente. Sì, certamente sì.
Per cui vabbè, è vacanze al mare.
Dobbiamo andare al mare, certo. Ma in effetti è anche così, cioè quando io, esempio banale, ieri ho visto una signora che aveva appunto il problema dell'ipotiroidismo e gli ho chiesto: è stata al mare? Sì, come sta? Ah, sto benissimo. Perché in effetti comunque bene. Al mare stanno bene, cioè non c'è niente da fare, comunque un po' di apporto in più ovviamente c'è, e quindi magari nelle fasi attive l'ipertiroideo sta un pochino meno bene al mare, no? Perché al contrario nella fase attiva, poi dopo una volta che ti arrivi.
Ecco, forse non abbiamo parlato, mi scusi, di come invece si può diagnosticare la patologia.
Ok, le patologie. Innanzitutto si devono fare, certo, bisogna fare i dosaggi degli ormoni tiroidei, l'FT3, l'FT4, perché ormai si dosano le frazioni libere, quindi non quelle legate alle proteine,
del sangue,
per il normale prelievo del sangue.
Che prescrive il medico di base come routine.
Tranquillamente il medico di base. Qualche volta il medico di base prescrive in un uno screening, il TSH reflex, che vuol dire che fanno il dosaggio solo del TSH, cioè dell'ormone stimolante la tiroide, che se è normale vuol dire che gli altri due sono normali, perché altrimenti sarebbe alto o basso. Se non è normale, quando hai questa dicitura, allora il laboratorio fa tutti i dosaggi. Abbiamo parlato di forme autoimmuni, per cui è chiaro che se tu dubiti che ci sia una forma autoimmune, allora fai la ricerca degli anticorpi antiperossidasi, degli antitiroglobulina e, nel caso di un ipertiroidismo, anche gli anticorpi antirecettore del TSH, e anche a volte, quando c'è un nodulo tiroideo per la prima volta, un dosaggio della calcitonina si fa sempre per escludere che quello sia un nodulo non tiroideo ma delle cellule parafollicolari. Poi ovviamente c'è tutta la strumentalità, cioè la strumentazione, quindi c'è l'ecografia, certo, un esame ormai cardine, cioè certo, perché così vedi come sono fatti, che caratteristiche hanno questi noduli, se sono regolari, se sono misti, se hanno dentro la colloide, se hanno un alone tutto bello circoscritto e regolare, oppure se sono irregolari, se hanno o no delle calcificazioni, che possono essere grosse calcificazioni, allora magari vuol dire che è una cosa che è lì da tanto, è datata e può essere un gozzo nodulare di tanto tempo, da tanto tempo presente, oppure le microcalcificazioni invece già ti danno il sospetto che ci sia qualche o la ipervascolarizzazione, e allora ecco che si interviene facendo l'ago aspirato ecoguidato, cioè si mette con un ago sottile, si va con l'ecografo a prendere proprio la zona sospetta, certo, e da lì arriva poi l'esame citologico. La scintigrafia. La scintigrafia è una cosa che un tempo si faceva tantissimo, adesso è più un esame un pochino più di nicchia, perché l'ecografia ormai col Doppler ci dà anche tante nozioni in più. Ci può servire quando abbiamo il dubbio che ci sia magari un unico nodulo che è iperfunzionante, solo lui, il famoso nodulo di Plummer iperattivo con l'ipertiroidismo, oppure nelle forme un po' particolari che sono le tiroidite subacute, che sono quelle forme di infiammazione della tiroide che vengono come vengono le tonsilliti, le faringiti e le tracheiti, però quando coinvolgono la tiroide allora lì è un po' un putiferio, perché si buttano fuori tutti gli ormoni tiroidei in una volta, il paziente può avere dolore al collo forte, può avere la febbre, e certo lì fai la diagnosi se hai il dubbio, perché se fai la scintigrafia non capta nulla, la scintigrafia è muta, perché la tiroide in quel momento là non sta facendo, cioè è aggredita dall'infiammazione, sì, è una situazione che poi si cura come tutte le forme infiammatorie brevemente nell'arco di un mese, poi si risolve.
Dottoressa, perfetto, io l'avrei ascoltata ancora per tanto tempo, ma purtroppo noi abbiamo un nemico in studio che è il tempo. Monica, tu volevi aggiungere qualcosa?
No, stavo pensando che magari potremmo invitarla una prossima volta, magari per parlare di tiroide e gravidanza, ecco, la correlazione che c'è,
certo,
poi magari ne parliamo.
Va bene, molto volentieri.
Gli studi di Radio Orizzonti sono sempre a vostra disposizione, questo lo ripeto, perché comunque c'è sempre da imparare, c'è sempre da sapere, sono informazioni utili a tutti.
Certo, anche perché appunto l'argomento tiroide e gravidanza è molto importante, è un argomento a sé, perché
va trattato. Perfetto,
io ringrazio dottoressa Laura Sali, vi ricordo che lei opera in Meditel e in Bianalisi Padre Monti, ringrazio Monica Bonucchi che è responsabile marketing di Meditel, ringrazio Angelo in regia, che dire ai radioascoltatori, cerchiamo di curarci, di prevenire, di stare bene, e se abbiamo bisogno medite o Padre Monti. A presto, ciao a tutti,
grazie,
arrivederci.
In un'altra stagione avrei detto magnifico, sparso fiori su un tappeto rosso, e non avrei fretta di entrare nello specifico, può arrivare piano fino all'osso, sotto, sopra, perché ho imparato ad andare sotto, se l'aria non c'è, e intanto balla ancora. Dormi con me, non esiste niente di più semplice. Dormi con me, vieni così come sei, improvviso come un suono che rimbomba, nuovo ma ricorda che poi chi si incontra spesso non si lascia andare a malincuore. Dormi con me, ma resta lì dove sei, come sei, e intanto balla ancora.